sta per andare in onda? L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS. E una buona giornata ancora una volta. Un saluto a Claudio Coppini, in nostra compagnia. Buongiorno Claudio.
Buongiorno di nuovo ai nostri ascoltatori.
E salutiamo l'ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta della pastora Anna Maffei. Buongiorno pastora.
Buongiorno,
della Chiesa Battista di Milano, è corretto?
Sì.
Benissimo, benissimo. Anna Maffei, che comunque è stata anche pastora della Chiesa Battista di Firenze, presidente dell'Unione delle Chiese Evangeliche Battiste.
E ultimamente
Italia.
Nonna di 3 bambini contemporanei.
Credo che questo sia il titolo più importante, vero?
Sì. Un parto, 3 gemelli, vero Anna?
Sì, sì.
Mamma mia.
3 bambine piccoline sono nate.
Allora, per te dunque un buon Natale oppure un Natale, diciamo, con
impegnativo.
Impegnativo con tante incertezze?
Natale è bello perché, voglio dire, il Natale è la celebrazione della vita, della nascita del Signore Gesù. E quale, se, diciamo, parabola migliore per questo che è la nascita di bambini in famiglia, no?
Certo, ecco, naturalmente il Natale è la festa della famiglia, quindi a prescindere che uno sia credente o no, insomma si trova bene in questa festa che viene accettata anche volentieri dai laici, insomma, perché appunto è una festa familiare, eh? È il momento dell'incontro, dei regali, il momento appunto del tepore anche familiare, però diciamo per un credente forse c'è un elemento, anzi sicuramente c'è un elemento in particolare, perché comunque rimane una festa orientata sulla dimensione della fede. Ecco, dal tuo punto di vista, per quello che ha significato per te nel corso degli anni, come lo potresti insomma presentare il Natale per i nostri ascoltatori?
Come faccio io normalmente, intorno alle settimane di Natale, cioè, ci sono sempre dei momenti in cui alla comunità viene comunque presentato l'evento, aspettato l'evento del Natale. È chiaro che, come tutti sanno, la data è convenzionale, che non c'è niente di storico nella datazione della nascita di Gesù, perché nessuno davvero sa quando sia nato, neppure i Vangeli, gli unici due che trattano della concepimento e della nascita di Gesù, che sono Matteo e Luca, anche loro non hanno una datazione particolare o una stagione particolare in cui ambientano la storia. Quindi, diciamo, da questo punto di vista è ovvio che è una data convenzionale. Tuttavia, noi valorizziamo attraverso questa celebrazione degli importanti temi della fede cristiana. E, ieri proprio parlando alla comunità di Lodi, di cui pure siamo in parte responsabili, facevo notare che Giovanni e Marco non hanno nessuna notizia riguardo al concepimento speciale, alla nascita di Gesù, e mentre Matteo e Luca, che pure avevano davanti a sé probabilmente il Vangelo di Marco come, diciamo, traccia iniziale, vi antepongono questi racconti, ma lo fanno non tanto, assolutamente non tanto, per dare delle informazioni biografiche di un personaggio speciale. Sicuramente quello era anche parte della curiosità del popolo, dei cristiani, delle prime chiese, dei primi decenni, quello sicuramente c'era, però non è tanto per rispondere alla curiosità sui dati biografici di Gesù che loro antepongono questi due racconti, che tra di loro sono anche molto diversi, ma perché, avendo trovato questi resoconti nella tradizione orale a cui loro si rifanno, vi trovano degli elementi che aiutano e sostengono la cristologia dei loro Vangeli.
Ecco, nel Vangelo di Luca in particolare, mi sembra che il tema del Cristo che nasce nella povertà sia piuttosto sottolineato. Tra l'altro il Vangelo di Luca spesso ha questa attenzione, chiamiamola di carattere sociale, insomma. Il fatto che non si trova posto in quello che era il sistema di accoglienza, sia pure povero, disorganizzato di quel tempo, ma Gesù nasce proprio ai margini della società. Ecco, ha una valenza teologica questa cosa?
Lo ha sempre avuto. In realtà dei due racconti in cui Matteo parla di una nascita normale a Betlemme, a casa sua, e poi Gesù va alla fine, dopo la fuga in Egitto, torna a Nazareth per problemi di timore nei confronti del figlio di Erode. Quindi questa è la cosa, è Matteo. Però nella tradizione del Natale, in tutte le chiese, in tutte le confessioni cristiane, prevale l'elemento della nascita nella povertà. Non c'era per lui, Luca ne parla in maniera molto sobria, cioè in un versetto, cioè non c'era posto per lui perché si trattava di questo grande evento del censimento. Comunque chi ha soldi trova sempre delle buone collocazioni, questo si deve dire, quindi è chiaro che la famiglia di Gesù è presentata come una famiglia modesta, non una famiglia, anche se nelle genealogie si parla probabilmente di un ramo cadetto della stirpe reale, della discendenza di Davide. Sia Matteo sia Luca ne parlano, e questo è un dato comune alle due tradizioni. Tuttavia si tratta di un ramo secondario.
Giuseppe è un falegname, insomma, è chiaro.
Giuseppe è falegname, certo, lo era, certo, anche Gesù, c'è scritto anche questo, ma non è il falegname, lo era anche Gesù, fino a che ha avuto una svolta la sua vita completamente, e ha cominciato a andare in giro e predicare e portare la buona notizia. Quindi diciamo che questa è e questo dato è stato un dato su cui moltissimo si è riflettuto, è vero, cioè anche perché nello stesso Luca c'è il Magnificat, che è questo meraviglioso inno cantato dalla giovane Maria incinta, che profeticamente annuncia il rovesciamento dei troni dei potenti, l'innalzamento degli umili, la fame soddisfatta degli affamati, e il rimandare a mani vuote i ricchi. Questo viene detto nell'inno del Magnificat da Maria, quindi è chiaro che questo elemento della mancanza, della povertà, è un elemento che in tutti i Vangeli, ma in particolare in Luca viene molto messo.
Allora, volendo fare un riferimento all'attualità, c'è una notizia sui giornali di oggi a proposito del dossier sui migranti, il dossier dell'ONU. Nel mondo sono 258 milioni. Aumento del 49% dal 2000. Ecco, tutto questo, il racconto del Natale dovrebbe insegnarci o suggerirci qualcosa, perché altrimenti rischia di rimanere nel presepio, insomma, ma poi alla fine è puramente ornamentale nella nostra memoria.
Nei brevissimi riferimenti, negli scarni riferimenti della nascita di Gesù, c'è nel Vangelo di Matteo questo elemento della fuga in Egitto, cioè a un certo punto Gesù e la sua famiglia diventano dei richiedenti asilo, possiamo dire così, senz'altro. Loro scappano in Egitto perché sono perseguitati e da un re, eccetera. Però è chiaro che le fughe sono comunque fughe da pericoli. E ora questi dati che ci vengono dati, che sono abbastanza conosciuti per chi queste materie le frequenta e le tratta, sono dati che ci parlano di un immenso e globale movimento di popoli, la maggioranza dei quali scappa per ragioni varie, dai conflitti in primo luogo, dall'instabilità, dalla fame, dai disastri climatici. E questi dati ci dicono anche che l'Europa non sarebbe il luogo dei sogni della maggioranza dei richiedenti asilo, l'Europa e l'America del Nord, ma i popoli che maggiormente si trovano ad accogliere, volenti o nolenti, questi richiedenti asilo, a parte ci sono anche richiedenti asilo, cioè anche quelli che si spostano nello stesso paese, ma in genere ci si spostano nei paesi limitrofi che sono a loro volta paesi molto poveri. E lì a volte trovano più accoglienza che nei paesi più ricchi. Certo, poi col tempo, quando le minoranze poi stanno a lungo nei paesi, spesso diventano, come il caso ormai risaputo della Birmania, del Myanmar, diventano poi diciamo bersagli della maggioranza, sia maggioranza religiosa che maggioranza culturale etnica, e quindi bisogna sempre stare molto attenti. Però quello che noi vediamo è che chi scappa, chi fugge, normalmente trova maggiore accoglienza nei paesi più disagiati.
Il che è paradossale, naturalmente.
È molto, molto.
Allora, Anna Maffei, abbiamo capito che sotto traccia, e anzi forse anche sopra traccia, il Vangelo ci insegna ad avere un occhio diverso rispetto ai poveri, rispetto ai migranti, rispetto a coloro che fuggono la miseria e la paura. Purtroppo però è un messaggio che in tante occasioni fa fatica a materializzarsi, sì, anche nella coscienza dei credenti.
Voglio dire un'ultima cosa, se ancora ho un attimo di tempo.
Sì.
Che riguarda un Vangelo che non ha la storia della infanzia di Gesù, nel concepimento, eccetera, e che individua però la radice di tutti i peccati nella mancanza di accoglienza del figlio. Quando dice nel prologo è venuto, parlando di Gesù sotto forma della parola, sotto forma di luce che veniva nel mondo, quando lapidariamente dice è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, poi aggiunge ma coloro che lo hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, eccetera. Ma il peccato in questa frase una sua sintesi, cioè il non ricevere qualcuno che ti viene a trovare. E noi sappiamo che nelle storie dell'Antico Testamento a volte Dio ci viene a trovare sotto altre spoglie. Quindi questa idea dell'accoglienza come il fondamento dell'agire sociale degli esseri umani è importantissimo. È chiaro che Dio viene in Gesù sotto spoglie molto umane, attraverso un uomo che predica, un uomo che parla, un uomo che agisce, un uomo che è stanco, un uomo che cammina, un uomo che... E questo fatto che viene molto spesso rifiutato, additato, giudicato, molto spesso la sua vita viene minacciata nel corso del suo ministero pubblico, è indicativo di come il peccato prende forma, nel rifiuto, nel non accogliere. E questo ci deve veramente far pensare, se noi pensiamo al Natale come il momento in cui si accoglie il Cristo in mezzo a noi nella forma di un bambino che ha bisogno di protezione, questa cosa, già solo questa enunciazione dovrebbe farci riflettere su che cosa stiamo facendo in questo nostro mondo.
Anna Maffei, pastore della Chiesa Battista di Milano, grazie per questo tuo contributo, questa riflessione sul tema del Natale, e naturalmente ti facciamo i migliori auguri di un sereno Natale, da parte mia, da parte di Claudio, che però vuole anche presentare un volumetto per tutti i nostri ascoltatori che desiderano,
sì, come sempre,
un piccolo omaggio, vero?
In queste trasmissioni proviamo anche a fare un piccolo dono. I Magi d'Oriente, In cammino seguendo la sua stella, è un libro della collana Segni dei Tempi, quindi un tascabile di Samuele Barletta, che è un pastore. È un libriccino proprio adatto a questo periodo.
È il riadattamento di una tesi di laurea, devi sapere, proprio del pastore, ora non ricordo il nome,
cioè Samuele
Barletta.
Esatto.
E chiunque volesse ci può telefonare allo 055
e noi,
41 40 40. Ripeto il numero, che non si è capito niente. 055 41 40 40.
Un piccolo dono di Natale anche da
Grazie
Radio
allora a Anna Maffei.
Ciao Anna, grazie.
Don't let me walk this road alone. Non permettere che io faccia questa strada da sola. Questo è il brano che stiamo ascoltando in sottofondo di Bebe Cese Winans. E credo che questa sia una preghiera che viene spontanea in tante situazioni della vita. Ci avviciniamo al Natale e forse ci possiamo domandare se anche questo non è una bella preghiera natalizia. Ne parliamo con Claudio Coppini e il pastore avventista Rolando Rizzo, che abbiamo in linea telefonica. Buongiorno Rolando, grazie per essere ancora con noi.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, ci siamo sentiti nel corso della trasmissione
Edicola.
Buongiorno con l'edicola RWS con Rolando Rizzo.
Stamattina.
E ci siamo dati un appuntamento per quest'ora, perché volevamo sentire un poco dalla esperienza di Rolando che cosa ha significato per te personalmente, per te e la tua famiglia.
Come bambino, anche da bambino in quel di Calabria.
Ecco, se mai esisteva nella tua infanzia il Natale, non so se hai qualche ricordo in questo senso, un po' la tua esperienza anche personale, umana, e poi magari come pastore avventista come hai vissuto e proposto questa ricorrenza alla tua comunità.
Il Natale altro che esisteva, cioè dire, quando ero bambino io era una festa, come dire, molto molto vissuta, come tutte le feste, cioè in meridione le feste erano fortemente vissute, anche perché erano i soli momenti, diciamo i soli tempi di abbondanza, di tavole imbandite.
Quindi nonostante che... diciamo, perché tu l'hai scritto anche nei tuoi romanzi, diciamo la tua infanzia sia stata un'infanzia complicata anche per la povertà, insomma, comunque il ricordo del Natale è un ricordo, diciamo, di tavole imbandite, insomma.
No, allora questo è il problema, è che per la maggior parte delle persone era così, anche per i poveri era così, però diciamo io vivevo con mio padre da solo, mio padre era diventato avventista, aveva una visione dell'avventismo molto, diciamo, per certi, in certi, almeno in certi campi, piuttosto, come dire, un po' fanatica, per cui il Natale era una festa pagana. Quindi per me la sofferenza era doppia, diciamo, perché vedevo gli altri festeggiare, anche persone povere, e quindi per me era Natale era solitudine, era peggio che gli altri giorni, da questo lato. Quindi per quando ero bambino il Natale è stato un tempo molto duro, più duro degli altri.
Quando è che hai cominciato a festeggiare il Natale, diciamo, buttandoti alle spalle questo modo di vivere la fede un po', insomma, un po' pesante, ecco?
Ma io l'ho abbastanza tardi, perché a Villa Aurora sono arrivato che avevo 14 anni.
Allora, diciamo, Villa Aurora era la scuola, c'erano le scuole medie, il liceo, e poi dopo la facoltà, diciamo, l'istituto teologico. Tu sei arrivato molto giovane.
Ecco, allora, io sono arrivato alla scuola che avevo 14 anni.
A Firenze, tra
l'altro. A Firenze il Natale si festeggiava regolarmente, eccetera, eccetera, però per alcuni anni anche lì a Villa Aurora è stato un tempo di grandi sofferenze, perché ero molto, per i miei problemi, diciamo, molto isolato per certi versi, per cui ricordo che ci scambiavano i regali, ma a me di regali non arrivava nessuno.
Ai ai.
E in un libro, nel romanzo Iniziatore, ricordo un evento, e questo lo dico non tanto per parlare di me, ma soprattutto per creare, insomma, per suscitare sensibilità, ecco, verso chi è più debole. È un evento tremendo, cioè dire, nel giorno della festa dei regali ammucchiavano questi regali, diciamo, sul podio, e dopo qualcuno chiamava i vari nomi, quindi ognuno aveva più di un regalo, insomma. A me non arrivavano, allora vidi parlottare Valerio Bistatin, no? Che si occupava della gioventù, insieme a qualcuno della scuola, e quindi vedevo che mi guardavano e parlottavano. Il discorso era questo: Rolando non ha ricevuto nessun regalo. In genere pensavano prima a questo, ma se vedi che il mio nome è sfuggito, per cui in fretta e furia sono corsi nelle riserve, hanno realizzato un pacchetto e me l'hanno poi dato. Però io, che avevo visto tutto,
sei rimasto
pur
male,
pur apprezzando la loro, diciamo, il loro interesse, quindi è stato da parte loro un buon pensiero, però rimane il fatto che mi accorsi che nessuno dei miei compagni, amici con cui giocavo a casa, nessuno si era ricordato del fatto che potesse aver bisogno anche di un regalo. E questo è durato sino a quando non ho incontrato mia moglie.
Mi fai venire in mente, Rolando, quando molte persone a volte dicono meno male sono finite le feste, perché c'è proprio questa sofferenza, no? Spesso di persone...
sentirsi ai margini.
Sì, io mi immagino questa immagine tua, addirittura colta...
I suicidi durante le feste.
Poi c'è a questi estremi, chiaro. Quindi occorre anche una particolare attenzione.
Sono entrato nella sua famiglia, allora tutto è cambiato. Anche se anche oggi Natale ne porta a me molta tristezza, probabilmente legato a questi ricordi, ecco.
Senti, a proposito di quello che è stata la tua esperienza con il babbo, il papà, insomma, un po'... come dire, un po' fanatico, l'hai detto te questa espressione, no? Vuoi dire, siccome ci sono ancora, per la verità sono minoritari, però insomma, ci sono ancora dei cristiani che sostengono che il Natale sia una immensa operazione commerciale dalle origini molto ambigue, pagane, per cui dice noi su questa roba qui dobbiamo marcare la differenza. Ecco, dal tuo punto di vista, partendo anche dalla tua esperienza di bambino, che cosa ti senti di dire? Perché qualche ragione esiste, no?
Certamente, un cristiano autentico marca la differenza. Io conosco cristiani autentici, avventisti, ne conosco di evangelici, di cattolici, che marcano la differenza, cioè lo vivono in un altro modo. Allora, sulle origini c'è un piccolo libricino di Oscar Kuhlman, che è forse il più grande storico del cristianesimo del secolo scorso, biblista storico, diciamo, che ha scritto sull'origine del Natale e quindi la... Natale era inizialmente la data, lo festeggiavano i cani, festeggiavano diciamo il solstizio d'inverno e festeggiavano il sole. I cristiani hanno costruito questa festa per testimoniare ai pagani sul creatore del sole, quindi era un'operazione di testimonianza, non di acquiescenza, ma di testimonianza, voglio dire, in un momento in cui tutti festeggiavano qualcosa. Quindi era una festa cristiana, autenticamente cristiana, nata come discorso di testimonianza. Poi c'è che l'industria ovviamente macina tutto, come dire, io ho visto dei matrimoni, io ricordo tempo fa sono stato invitato ad un matrimonio di un mio cugino, ma matrimoni che sono un insulto al buon senso, per tutto quello che si spende, si spande, si mangia, questo non significa che aboliamo il matrimonio, cioè il matrimonio io l'ho vissuto in un modo, quindi è chiaro che chi conosce Cristo, se ha un'esperienza reale con la sua parola, ogni evento lo vide marcando la differenza, ma senza presunzione, unicamente come stile di vita, come modo di vivere. Quindi il Natale può essere vissuto cristianamente.
Mi sembra molto interessante, perché poi alla fine ci sono tanti altri doni che possiamo trovare sotto quest'albero, no? Proprio stando insieme, guardando al di là, ecco. Quell'immagine di Rolando che si trova, mi fa venire in mente quando una volta Domenico Civardi, un altro ragazzo, raccontava nell'orfanotrofio, un altro fratello avventista, e diceva venivano in quei giorni lì a prendere tutti i bambini, a trovarli, e io rimanevo lì da solo, e sono situazioni drammatiche che te le porti tutta la vita, insomma. Quindi invece il Natale cristiano dovrebbe proprio allargare questo orizzonte, no?
A volte non è semplice, perché noi non ce ne rendiamo conto, come un po' come ci raccontava Rolando, no? Che a volte le cose non sono fatte in mala fede, ma c'è una disattenzione. Ecco, questo un po' è un problema.
Però marcare quella differenza che avete tutte e due sottolineato è proprio questa differenza, è questo andare oltre questa distrazione.
Rolando, sulla distrazione che ci puoi dire?
La sensibilità si costruisce verso gli altri, è un fatto di cultura, è un fatto di insegnamento, di riflessione, cioè non è che se io quando penso, io nei miei romanzi in genere qualcuno ha detto tutti confessi, ma è proprio vero, cioè io ricordo momenti di mia insensibilità, io a volte ho telefonato a delle persone dicendo ti chiedo scusa per 20 anni fa, perché magari io ero un ragazzo molto forte, fisicamente molto forte, ero un mezzatleta in qualche modo, insomma, quindi avevo in certi campi
una veemenza, diciamo.
Ma avevo qualcosa in più degli altri, no? In certi campi, però a volte non mi accorgevo degli altri.
Forse anche Rolando... non ti accorgevi degli altri anche per quel passato lì, che secondo me quando ci si sente tante volte invisibili, e poi è chiaro che c'è nel crescere c'è anche questo
non
bisogno,
è facile
questa necessità di
l'empatia. Comunque il problema, io la chiamo distrazione, insomma si potrebbe chiamare in tante altre maniere, è un problema di tutti, a cominciare forse dalle amicizie che vengono buttate via.
Comunque telefonare dopo 20 anni mi sembra un bel esempio che ci hai dato.
Bravo, e che reazione c'è stato? Poi ti lasciamo, Rolando. Che reazione hai avuto normalmente?
Non ha risposto nessuno. No,
guarda, era occupato.
Non reazioni belle, no. Allora, le telefonate che ho fatto io non sono avute reazioni belle. Giorni fa ho scritto una lettera ad una persona con cui ho avuto a che fare a lungo, e abbiamo sempre avuto dei problemi, no? Magari è una lettera che una volta vorrei leggere, non ovviamente con i nomi e cognomi,
certo.
Potrebbe imbastire una trasmissione, no? E cioè dire, non bisogna avere paura di tornare indietro, diciamo, perché a volte le persone esistono ancora oggi, però l'esperienza forse più bella da un lato è che io avevo tutta una serie di rimorsi verso un ragazzo, che era un bravo ragazzo, ma era ingannato. Quindi quando giocavamo a calcio, per esempio, ne combinava tutti i colori, no? Quindi nessuno lo voleva con sé, nemmeno io lo volevo, perché quando giocavi con lui perdevi di sicuro, perché era capace di andare in porta a prendere il pallone con le mani, insomma, era imbranato, ma non lo faceva apposta, però era una brava persona. E allora io volevo, come ho fatto con altri, scrivergli, e poi mi ha telefonato la moglie invece, e mi ha telefonato e mi diceva che suo marito era morto, tumore. E che tra le persone che ricordava di più e con più affetto ero io. Questo mi ha fatto piacere da un lato, e mi sono domandato come poteva, visto che io non mi ero occupato molto di lui, ma evidentemente la sua percezione, almeno diciamo forse nella malattia, è stata altra. Insomma.
Senti Rolando, questo mi viene così proprio spontaneo. Questo tuo anche è un po' un tornare indietro anche nel proprio passato, fare un'analisi, no? Che è un aspetto interessante, ma alla fine è anche un qualcosa di cui senti anche tu la necessità proprio anche di a volte di una riconciliazione su certe storie, che fa prima di tutto bene a noi stessi.
Poi ricordiamo che Rolando Rizzo ha scritto numerosi romanzi, oltre ad essere un pastore avventista. Allora, Rolando, proprio un minuto e poi dobbiamo passare. Prego.
Io sento questo bisogno perché ti accorgi che magari per gli altri tu hai fatto un percorso che può essere anche magari ammirato per certi versi, però ti accorgi che magari la sicurezza in te stesso eccessiva, sapere qualche cosa o saper parlare con una velocità che gli altri non hanno, l'avere una reattività molto veloce, a volte mortifica gli altri, capisci? Solo che io ho cominciato ad accorgermene parecchio tardi, insomma, ecco.
Bene.
Quindi me ne accorgo e cerco di rimediare per come posso.
Bella questa idea di cercare di recuperare dei rapporti che magari si presume siano un po' sfilacciati, e credo che sia un bel pensiero anche per il nostro Natale e per l'anno che arriva. Grazie davvero a Rolando Rizzo per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci prossimamente.
Buon Natale.
Grazie.
Buon
anche Natale. A te. Sanctuary, pure and holy, tried and true, and with faith. E questo è l'altro binario. Riprendiamo la conversazione in diretta dagli studi RWS di Firenze per tutto il circuito della RWS Radio Voce della Speranza, in compagnia di Claudio Coppini. E in compagnia adesso, in linea telefonica, del pastore della Chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma, Giuseppe Platone. Buongiorno pastore Platone, grazie.
Buongiorno
per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, prima di iniziare la conversazione con il pastore Platone, però vogliamo ricordare l'omaggio che facciamo quest'oggi a quanti ci chiameranno.
Intanto saluto il pastore Giuseppe Platone, grazie di essere con noi.
Allora,
Doniamo questo piccolo tascabile ai Magi di Oriente, in cammino seguendo la sua stella, è praticamente la riduzione di una tesi di laurea di Samuele Barletta, che si è laureato in teologia alcuni anni fa.
E prende in considerazione il racconto dei Magi, sì, che cosa poi alla fine vuole insegnarci anche sul piano teologico, sul piano esistenziale, sì, una vicenda come quella che viene ricordata in maniera un po' fiabesca, no? Da, normalmente, insomma. Pastore Platone, nella chiesa di Piazza Cavour che cosa fate di bello in questa settimana, diciamo, per il Natale?
Allora, beh, domenica scorsa abbiamo avuto la festa cosiddetta dell'albero, anche se è un termine un po'... festa di Natale con i bambini, con i catecumeni, con un agape, la caccia al tesoro, abbiamo rotto la pignata, una pignata vera di coccio, e quindi abbiamo dedicato tutta la domenica un po' a stare con le famiglie e i bambini. Poi adesso avremo anche un culto qui come comunità, siamo proprio nel ghetto valdese di Roma, Piazza Cavour, questo quartiere risorgimentale, massonico, di fronte al Vaticano, e dietro di noi c'è la Facoltà Valdese di Teologia, dove giovedì, quindi tra due giorni, si celebrerà il culto di Natale con gli studenti, i professori e quel mondo romano che ruota intorno alla facoltà. Poi avremo certamente il culto della Vigilia.
Ecco, ci faccia capire, come funziona il culto della Vigilia,
allora,
nella Chiesa
Valdese?
Io ho detto
forse in modo improprio, cioè lo facciamo la domenica mattina.
Ok.
Ecco, però ovviamente non lo facciamo alla sera, come invece si fa in alcune comunità, e poi ci sarà il giorno di Natale. Allora, questo culto comunque della Vigilia o la domenica mattina sarà a cura anche del gruppo di formazione adulti, cioè quelle persone che non sono già partite per le vacanze, che partecipano a un corso di formazione che io cerco di animare come posso, e quindi sono coinvolti, abbiamo già cominciato a lavorarci, adesso continueremo ancora domani, dopodomani, insomma, a riflettere un po' sul Natale, sul senso del Natale.
Pastore Platone, vorrei porle una domanda prendendo spunto da delle parole di un suo collega, il pastore professore Fulvio Ferrario,
sì,
il quale in una recente meditazione del culto evangelico che va in onda sulla RAI, lui ha detto: ricordiamoci però che Gesù è venuto, ma quando noi parliamo di avvento, da sempre la Chiesa aspetta, non solo guarda indietro, ma guarda anche avanti.
Beh, l'avvento è la venuta, cioè qualche cosa che è già successo e che si deve completare in qualche modo. Noi viviamo in questo interim, in questa attesa, dove ci sono però dei segni concreti che ritroviamo già anche, visto che siamo a Natale, anche un po' nell'affresco che almeno due Vangeli ci consegnano della Natività. Lì c'è già tutto, secondo me. Naturalmente, come di fronte a un'opera d'arte un po' complessa, non so, tipo i quadri del Bruegel o di Tiziano, cioè, o anche di Giotto ad Assisi, cioè i particolari, i dettagli, secondo me sono molto importanti. Ecco, io credo che anche riguarda l'attesa, lo stile di vita personale e della comunità.
Secondo lei quale dovrebbe essere, dal racconto del Natale, insomma, il racconto che ci fanno i Vangeli di Luca e di Matteo, l'aspetto oggi particolarmente importante da segnalare alla coscienza dei credenti?
Ma guardi, io penso che poi ognuno fa la sua,
certo,
scala di priorità.
Certo,
quello,
certo,
che è importante per lei magari non è così bruciante per me.
Sì, sì, no, va bene.
Non so, faccio un esempio.
Sì, sì.
Io da poco sono diventato nonno, beh, da poco, da 3 anni circa, e effettivamente la dimensione del fanciullo, cioè viene in mente che poi tutto nasce sempre da Mosè in avanti, Sansone, che ne so, cioè c'è una nascita, se non arriva qualcuno non succede niente, il fatto più rivoluzionario è la nascita. Detto questo, in un paese dalle culle vuote, un paese, basta guardare le teste nelle chiese, sono tutte grigie, fatto salvo eccezioni, o che si tingono i capelli o che sono effettivamente giovani, quindi c'è un problema di nascita, un problema di presenza di nuove generazioni. Noi abbiamo costruito un sistema ecclesiastico che prevede il passaggio delle generazioni, ma i figli dei credenti magari hanno fatto il pieno e non vengono più, gli altri vengono, ma vengono a 40 anni, vengono a 50 anni, vengono tardi, non avranno mai quella storia. Quindi effettivamente questa dimensione della nascita è importante, ma è poi anche legata al tema della fanciullezza, non so come dire, cioè non di rimanere eterni minorenni, però insomma quella cifra di freschezza, di ingenuità, del bambino che chiede al nonno: ma che cos'è questo, perché fai così, come mai dobbiamo andare là, qua, su… Giù, insomma, ecco, quindi se non diventerete come dei bambini non entrerete nel certo. Questo secondo me è un bel messaggio in un paese di emigrazioni di giovani. Io ho un figlio emigrato in America ormai da 7 anni, ma mi diceva che tutti i suoi compagni di liceo sono tutti andati via, tutti laureati. Quindi voglio dire
che ce l'hanno fatta, cioè,
no,
poi…
no, ma non parliamo delle nuove certo. generazioni nostre formate, che hanno fatto l'asilo qua, le medie, il liceo, un istituto, non lo so, l'università, delle professionalità. E questo è un ribaltamento. Noi parliamo sempre dei migranti che vengono, che qui, che là, ma anche i nostri figli sono andati via.
Tantissimo.
E questo è un tema di passaggio di generazione. Noi rischiamo di avere un paese di anziani, di vecchi, ma anche chiese vecchie, perché siamo le culle vuote. Ecco, questo è un tema. Quindi sì, puoi essere fanciullo, ma intanto ci vogliono i fanciulli. Se non nascono Mosè, cioè se non fosse, ecco, e così anche Gesù, se non fosse nato, invece è nato, e come dice Paul Gerhardt nel suo bel testo, che con la musica di Bach dice: se però Gesù non nasce nel tuo cuore, rimane appunto così lontano. Questo è un primo elemento di attualità, bello, quindi della nascita, dei bambini, di un sistema sociale che, guarda, proprio l'altro giorno parlavo con una coppia in questa festa che abbiamo avuto, e dice: ma noi lo faremo anche un altro bambino, però chi paga?
Addirittura, è proprio posto in questi termini.
Sì, perché lui è precario, lei lavoricchia, fa tipo gioielli in casa, non so cos'è, artigianale, cioè voglio dire… È un sistema che punisce anche, o hai le spalle al sicuro dei genitori, o se no non ti premia, lo Stato non ti aiuta. Questo insomma è un discorso importante anche per il nostro futuro, che è dentro anche come messaggio del Natale.
Questo avevamo visto per esempio in Francia, invece è totalmente diverso.
Sì, assolutamente. Anche se…
Beh, io non sono informato di com'è in Francia, però voglio dire, credo che nei paesi scandinavi… si fanno in 4 per se nasce, per sostenere, per i nido, per i contributi.
Ci sono anche più risorse, per la verità, perché tanto se non ci sono i soldi…
esatto.
Beh, comunque…
Io vorrei fare una domanda al pastore Platone.
Domande, se posso, risposte non so.
Sì. Questa la fa, perché è bello quello che ci ha detto, no? È molto interessante e molto, ci fa molto riflettere proprio anche per come viverlo in questo periodo. Ecco, un ricordo del pastore Platone di quando era fanciullo sul Natale, come l'hai vissuto, qual è una cosa che ti viene in mente particolare di quel periodo, giustamente visto da bambino, da un Platone bambino.
Pastore Platone, che ha vissuto i suoi Natali da bambino dove?
Ecco, questa è una bella domanda. Io l'ho vissuto un po' a Alessandria e un po' a Torino. Mio papà faceva detersivi e mi ricordo che a Natale io devo portare il panettone agli operai.
Ah, ecco, questa
è piccola azienda che poi io, facendo il pastore, ho svenduto.
Svenduto?
Svenduto.
Ho l'impressione che c'è un po' di rammarico in queste parole.
No, ma quando tu non capisci niente di industria, certo, di soldi, di finanza, gli Vabbè. Amici del defunto ti fregano. E quindi avevo questa cosa che io mi sentivo un benestante, avevamo la cameriera in casa, insomma io avevo un cappottino tutto figatello, così tutto bello elegantino, e portavo questi panettoni. E forse anche per quello che ho fatto il pastore, non so perché, ma avevo questa cosa, non mi piaceva, assolutamente no, però lo dovevo fare.
Non le piaceva, ecco, perché le persone reagivano, sentivo qualche cosa.
Beh,
che
è una cosa falsa, una cosa, ancorché poi alcuni operai di mio padre sono venuti a salutarmi quando ero pastore a Torino, ricordo un quasi novantenne che mi ha detto che mio padre aveva aiutato la sua famiglia, eccetera. Un po' questo stile, ecco, questo è un ricordo un po' così. Cioè, da un lato era una bella festa perché poi c'era il pranzo in famiglia, sì, con i parenti, dall'altro c'era questo momento così di beneficenza, sì, in questa piccola azienda di tre
operai.
Pastore,
è interessante perché abbiamo avuto poco fa l'esperienza di un pastore avventista che invece ha passato i suoi Natali nella povertà assoluta in Calabria. E adesso
e nell'integralismo del Natale.
Scusate ragazzi, io ce l'ho fatta, ci ho messo 45 anni, ma anch'io adesso sono... Non dico povero perché cosa vuol dire, ma sono riuscito a liberarmi di tutto. Infatti,
sono riuscito a diventare povero.
Ho riscoperto la mangiatoia. Ecco. Sì, sono arrivato alla mangiatoia.
Va bene, allora pastore, noi la ringraziamo anche per questa sua testimonianza.
No, perché io credo che il cammino evangelico è un cammino di spogliazione.
Sì.
La mangiatoia e il Golgota sono i due estremi della nudità, dell'essenzialità, e sono i poli della vita di Cristo.
Sì,
non c'è posto più modesto, più povero, più spoglio, però è da lì che parte l'umanità di Dio, non solo per i credenti, ma per tutti quelli che non cercano più di essere Dio, ma cominciano a capire che Dio si è fatto uomo e che la sua umanità si rivela appunto in quella notte, che è la notte più lunga.
Bella questa tensione tra la mangiatoia e la croce, mi sembra molto molto interessante, e questo aspetto dell'essenzialità credo alla fine sia la scoperta più grande, forse più difficile per un essere umano. No?
Dipende anche da dove parti.
È un dono, sì. È un dono anche l'essenzialità. Sì. Dipende da dove parti, che vuol dire?
Dipende, perché ognuno ha una storia diversa, quindi... Quando Dio ti intercetta, tu sei in una certa situazione sociale, economica, culturale, eccetera, quindi è un cammino. Perché poi vedi, la notte di Betlemme, se non ci metti accanto un'altra notte, che è quella di Nicodemo,
esatto,
è la notte della rinascita. Se rimane solo Betlemme, rischiamo che adoriamo il fanciullino, ma proprio perché ci fa comodo che è una distanza. Ma il fanciullino cresce e ti trascina un'avventura, e da una notte deve passare a quest'altra notte. Sono le due notti del Natale.
Sì, la prima è un po' più facile alla fine.
Grazie pastore,
grazie.
A risentirci.
Grazie Giuseppe,
allora, ma è sempre un piacere. Però quel librettino lì sui Re Magi mandatemelo, perché lì è il mondo che arriva.
Certo,
è un bel librettino.
Tanto è stato pastore a Torino, mi sembra, no?
Tra l'altro è fatto molto bene, perché diciamo non è divulgativo, ma con una certa attenzione anche, insomma, voglio dire, era in origine una
tesi. Quest'anno non ce la faccio, ma magari per il prossimo Natale, se sono vivo, magari rubo qualche buona idea, perché okay, noi in fondo non facciamo altro che pescare nel passato per parlare al presente.
Grazie pastore Platone, a risentirci,
a
buon Natale.
Buon Natale.
Buon Natale. Buon Natale.
E allora, abbiamo accennato al libretto che offriamo in omaggio quest'oggi, I Magi d'Oriente, Samuele Barletta, un bel libro che potete richiedere gratuitamente chiamandoci allo 055 41 40 40. Siamo in conclusione, Claudio.
Posso dirti una cosa al volo? Buon Natale, Roberto.
Buon Natale a tutti. A risentirci. Avete ascoltato L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.